Capitolo 6. Nelle mie ricerche di risposte al problema della vita provavo esattamente lo stesso sentimento che prova un uomo il quale si sia sperduto nella foresta. Sbocca in una radura, si arrampica su un albero e vede distintamente degli spazi sconfinati, ma vede pure che una casa là non c'è e non ci può essere. Si addentra nel folto, nell'oscurità, e scruta le tenebre e anche lì niente, nessuna casa. Così io andavo vagando in questa foresta delle scienze umane fra le radure delle scienze matematiche e sperimentali che mi aprivano orizzonti nitidi ma tali che nella loro direzione non vi poteva essere neppure una casa e fra le tenebre delle scienze speculative nelle quali finii per immergermi in un buio sempre più fitto via via che avanzavo finché mi convinsi del fatto che un'uscita non c'era. E non poteva esserci. Se mi volgevo al lato chiaro delle scienze, capivo che non facevo altro se non distogliere gli occhi dal problema. Per quanto attraenti, nitidi fossero gli orizzonti che mi si aprivano dinanzi, per quanto piacevole fosse immergermi nell'infinito di queste scienze, avevo ormai compreso che esse, queste scienze, erano tanto più chiare quanto meno mi erano necessarie e quanto meno fornivano risposte al problema. «Ebbene, io so», mi dicevo, «tutto quel che la scienza così ostinatamente desidera sapere, ma una risposta alla domanda circa il senso della mia vita su questa strada non c'è». Nel campo speculativo capivo che nonostante, o forse proprio perché il fine della scienza si riassumeva tutto nella risposta da dare alla mia domanda, non c'era altra risposta se non quella che io stesso mi ero dato. Qual è il senso della mia vita? Nessuno. Ovvero, perché esiste tutto ciò che esiste e perché esisto io? Esiste perché esiste. Interrogando una parte delle scienze prodotte dagli uomini, io ricevevo un'innumerevole quantità di risposte precise su quel che non chiedevo, sulla composizione chimica delle stelle, sul moto del Sole verso la costellazione d'Ercole, sull'origine delle specie e dell'uomo, sulle forme degli atomi infinitamente piccoli, sulla vibrazione delle particelle imponderabili infinitamente piccole dell'etere. Ma la risposta alla mia domanda, in che cosa consiste il senso della mia vita, in questo settore delle scienze era una sola. Tu sei quel che tu chiami la tua vita. Tu sei un temporaneo, casuale, concatenamento di particelle. L'azione reciproca, il modificarsi di queste particelle, produce in te ciò che tu chiami la tua vita. Questo concatenamento resisterà per qualche tempo, poi dopo l'azione reciproca di queste particelle cesserà e cesserà quel che tu chiami vita e cesseranno anche tutti i tuoi problemi. Tu sei un pallottolino di un qualche cosa che si è formato per caso. Il pallottolino fermenta e chiama vita questa sua fermentazione. Il pallottolino si dissolverà e allora finiranno la fermentazione e tutti i problemi. Così risponde la parte chiara delle scienze e non può dire nient'altro se soltanto si attiene rigorosamente ai propri fondamenti. Da ciò risulta che la risposta non è una risposta. Io ho bisogno di sapere qual è il senso della mia vita e il fatto che essa sia una particella dell'infinito non solo non le dà alcun senso, ma anzi distrugge ogni possibile senso. Queste confuse contaminazioni del settore della scienza sperimentale esatta con la speculazione, e in base alle quali si dice che il senso della vita consiste nello sviluppo e nella cooperazione a tale sviluppo, non possono considerarsi delle risposte a causa della loro imprecisione e mancanza di chiarezza. L'altro settore della scienza, quello speculativo, qualora si attenga rigorosamente ai suoi fondamenti, Se risponde in modo diretto alla domanda, dà e ha dato dovunque e sempre la stessa risposta: il mondo è qualcosa di infinito ed incomprensibile. La vita umana è parte inintelligibile di questo inintelligibile tutto. Ancora una volta io prescindo da tutte quelle contaminazioni tra scienze speculative e scienze sperimentali che costituiscono la zavorra delle semiscienze, delle cosiddette scienze giuridiche, politiche, storiche. In queste scienze, altrettanto erroneamente, vengono di nuovo introdotti i concetti di sviluppo, di perfezionamento, con la sola differenza che là si trattava dello sviluppo del tutto, mentre qui si tratta di quello della vita degli uomini. L'errore è esattamente lo stesso. Lo sviluppo, il perfezionamento nell'infinito, non può avere né scopo né direzione e per quanto riguarda il mio problema, non dà nessuna risposta. Là dove la scienza speculativa è precisa, nella filosofia vera, non in quella che Schopenhauer chiamava filosofia professorale, la quale serve soltanto a distribuire tutti i fenomeni esistenti in nuove rubriche filosofiche e a chiamarli con nuovi nomi, là dove il filosofo non perde di vista il problema essenziale, la risposta è sempre la stessa. È la risposta che è stata data da Socrate, da Schopenhauer, da Salomone, da Buddha. Noi di tanto ci avviciniamo alla verità, di quanto ci allontaniamo dalla vita, dice Socrate preparandosi alla morte. A che cosa noi, amanti della verità, aspiriamo in vita? A essere liberati dal corpo e da tutto il male che scaturisce dalla vita del corpo? Se così è, come non rallegrarci quando la morte viene a noi? Il saggio per tutta la vita cerca la morte. E perciò la morte non gli fa paura. Avendo riconosciuto nella volontà l'essenza in sé del mondo, dice Schopenhauer, e in tutti i fenomeni del mondo null'altro che l'oggettività di lei, avendo quest'oggettività perseguito dall'inconsapevole impulso delle oscure forze naturali fino alle più lucide azioni umane, non vogliamo sfuggire alla conseguenza che con libera negazione, con la soppressione della volontà, vengono anche soppressi tutti quei fenomeni e quel perenne premere e spingere senza meta e senza posa per tutti i gradi dell'oggettività nel quale e mediante il quale il mondo consiste. Soppressa la varietà delle forme succedentesi di grado in grado, soppresso con la volontà tutto intero il suo fenomeno, poi finalmente anche le forme universali di quello, tempo e spazio, e da ultimo ancora la più semplice forma fondamentale di esso, soggetto e oggetto. Non più volontà, non più rappresentazione, non più mondo. Davanti a noi non resta invero che il nulla. Ma quel che si ribella contro questo dissolvimento nel nulla, la nostra natura, è anch'essa nient'altro che la volontà di vivere. Wille zum Leben. Volontà di vivere siamo noi stessi, volontà di vivere è il nostro mondo. L'aver noi tanto orrore del nulla non è se non un'altra manifestazione del come avidamente vogliamo la vita e nient'altro siamo se non questa volontà e niente conosciamo se non lei. Quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà è invero per tutti coloro che della volontà ancora son pieni il nulla. Ma viceversa, per gli altri in cui la volontà si è rivolta da se stessa e rinnegata, questo nostro universo tanto reale con tutti i suoi soli e le sue vie lattee è il nulla. Vanità delle vanità, dice Salomone, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste in perpetuo. Quel che è stato è quel che sarà, quel che si è fatto è quel che si farà. Non v'è nulla di nuovo sotto il sole. Va egli qualcosa della quale si dica: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto, non rimane memoria delle cose d'altri tempi, e di quel che succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare e ad investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha dato ai figliuoli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho veduto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità e tormento di spirito. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggior sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta sapienza e molta scienza, e ho applicato il cuore a conoscere la sapienza e a conoscere la follia e la stoltezza, e ho riconosciuto che anche questo è un tormento di spirito, poiché dov'è molta sapienza, v'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. Io ho detto in cuor mio, andiamo! Io ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso, è una follia, e della gioia, a che giova? Presi quindi in cuor mio la risoluzione di abbandonare la carne alle attrattive del vino e, pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saviamente, d'attenermi alla follia finché io vedessi ciò che bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi dei grandi lavori. Mi edificai delle case, mi piantai delle vigne, mi feci dei giardini e dei parchi, e vi piantai degli alberi fruttiferi d'ogni specie, mi costruii degli stagni per adacquare con essi il bosco dove crescevano gli alberi, comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province, mi procurai dei cantanti e delle cantanti e ciò che fa la delizia dei figliuoli degli uomini, strumenti musicali d'ogni maniera. Così divenni grande e sorpassai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme, e la mia sapienza rimase pur sempre meco. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore d'alcuna gioia. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo durato a farle, ed ecco che tutto era vanità e tormento di spirito, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi ad esaminare la sapienza, la follia e la stoltezza, ma ho riconosciuto pure che tutti hanno la medesima sorte. Onde io ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto tocca anche a me, perché dunque essere stato così savio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità, poiché tanto del savio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, giacché nei giorni a venire tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il savio muore al pari dello stolto, perciò io ho odiato la vita, perché tutto ciò che si fa sotto il sole m'è divenuto odioso, poiché tutto è vanità e un tormento di spirito. E ho odiata ogni fatica che ho durata sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Difatti, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto quel che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non posa. Anche questo è vanità. Non v'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del far goder all'anima sua il benessere in mezzo alla fatica che dura. Tutto succede ugualmente a tutti, la medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è il buono quanto il peccatore, Tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male tra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano la medesima sorte. E così il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno ai morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo val meglio di un leone morto. Difatti i viventi sanno che morranno, ma i morti non sanno nulla e non v'è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata e il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo periti. Ed essi non hanno più e non avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Così dice Salomone, o colui che ha scritto queste parole. Ed ecco ciò che dice la saggezza indiana. Shakyamuni, un giovane principe felice cui erano state nascoste le malattie, la vecchiaia, la morte, va a fare una passeggiata in carrozza e vede un vecchio spaventevole, sdentato e bavoso. Il principe, al quale fino a quel momento la vecchiaia era stata tenuta nascosta, si meraviglia e chiede al cocchiere che cosa sia mai e perché quell'uomo sia giunto a ridursi in uno stato così pietoso e indecente. E quando viene a sapere che questa è la sorte comune a tutti gli uomini, che anche su di lui, giovane principe, inevitabilmente incombe lo stesso destino, egli non può più continuare la sua passeggiata, dà ordine di tornare indietro per meditare su tutto ciò, e si chiude a chiave da solo e riflette. E probabilmente riesce a inventarsi una consolazione qualsiasi perché di nuovo felice e contento riparte per una passeggiata, ma questa volta gli si fa incontro un malato. Egli vede un uomo macilento, livido, vacillante, con gli occhi intorbiditi. Il principe, al quale erano state tenute nascoste le malattie, si ferma e chiede di che si tratta. E quando viene a sapere che è la malattia, che ad essa tutti gli uomini sono soggetti e che anche lui, principe felice e sano, domani può ammalarsi allo stesso modo, ancora una volta non se la sente più di divertirsi. E dà ordine di tornare e di nuovo cerca di ritrovare la calma e probabilmente ci riesce perché per la terza volta inizia una passeggiata. Ma anche questa volta egli vede un nuovo spettacolo, vede che stanno trasportando qualcosa. Che cos'è? Un uomo morto. Che significa morto? Chiede il principe. Gli dicono che diventare morto significa diventare com'è diventato quell'uomo. Il principe si avvicina al morto, lo scopre e lo guarda. Che ne sarà di lui dopo? Chiede il principe. Gli dicono che lo metteranno sottoterra. Perché? Giacché egli certamente non sarà mai più vivo e da lui verranno solo putredine e vermi. E questa è la sorte di tutti gli uomini. Anche per me sarà la stessa cosa. Mi sotterreranno e da me verrà fuori putredine e mi mangeranno i vermi. Sì? Torniamo indietro. Non voglio continuare la passeggiata e non ne farò mai più. E Shakyamuni non riusciva a trovare consolazione nella vita e decise che la vita era il più grande dei mali e adoperava tutte le forze dell'animo per liberarsene e per liberarne gli altri, in modo tale che anche dopo la morte la vita non si rinnovasse come che sia, in modo da distruggere la vita del tutto, alle radici. Tutta la saggezza indiana dice questo. Ed ecco quali sono le risposte appropriate che dà la saggezza umana quando risponde al problema della vita. La vita del corpo è male e menzogna. E perciò la distruzione di questa vita del corpo è un bene e noi dobbiamo desiderarla, dice Socrate. La vita è quello che non dovrebbe esserci, è un male, e il passaggio al nulla è l'unico bene della vita, dice Schopenhauer. Tutto al mondo, la stoltezza e la sapienza, la ricchezza e la miseria, l'allegria e il dolore, tutto è vanità e futilità. L'uomo muore e non resta nulla. E questo è stolto, dice Salomone. Vivere con la coscienza dell'inevitabilità delle sofferenze, del venir meno delle forze, della vecchiaia e della morte non si può. Bisogna liberarsi della vita, di ogni possibilità di vita, dice Buddha. E quello che hanno detto questi forti intelletti, lo hanno detto, pensato e sentito milioni di uomini simili a loro, e lo penso e lo sento anch'io. Così che il mio vagabondare fra le scienze non solo non mi ha tratto fuori dalla disperazione, ma l'ha soltanto rafforzata. Una scienza non dava risposte ai problemi della vita, un'altra scienza la dava, confermando addirittura la mia disperazione e dimostrando che quello a cui ero arrivato non era frutto di un mio errore, di uno stato morboso del mio intelletto, bensì al contrario, mi confermava che avevo pensato in modo giusto e che concordavo con le conclusioni dei più forti intelletti dell'umanità. Non c'è da illudersi, tutto è vanità. Felice colui che non è nato, la morte è migliore della vita. Bisogna sbarazzarsi della vita.